Ciao, io sono Andrea.
E io sono Luca, della classe quinta D del liceo Respighi di Piacenza.
Di quale personaggio parleremo oggi?
Di Nicola Fontana, soprannominato Tartaglia, che è stato un grande matematico italiano, che molti di noi si ricordano per via del famoso triangolo.
Chi era Nicola Tartaglia?
Per quanto riguarda la sua vita, possiamo dire che nacque a Brescia da una famiglia molto povera nel 1499. E durante la presa della città da parte dei francesi del 1512, il padre morì e lui venne quasi ucciso, riportando una ferita alla mandibola e al palato, per cui per tutto il resto della sua vita gli rimase una grande difficoltà ad articolare le parole. Proprio per questo è stato soprannominato Tartaglia, e lui stesso utilizza questo soprannome per tutta la vita per firmare le proprie opere.
Da giovane Tartaglia ha frequentato scuole particolari, prestigiose?
No, anzi, non frequentò la scuola da giovane. Era molto fiero di essere autodidatta. Nei suoi scritti si vanta di essere andato a scuola di scrittura solo per 15 giorni all'età di 14 anni.
Deve quindi tutta la propria abilità?
Sì, grazie alle sue straordinarie capacità poté comunque guadagnarsi da vivere a Verona, dove fu insegnante di matematica dal 1521.
Visse a Verona per tutta la vita?
No, nel 1534 si recò a Venezia, dove visse quasi ininterrottamente fino alla morte, avvenuta nel 1557 all'età di 58 anni.
Di cosa si interessò durante la sua vita?
Tartaglia si dedicò al perfezionamento del triangolo omonimo, il famoso triangolo di Tartaglia, appunto, e risolse l'equazione cubica o equazione di terzo grado. Inoltre pubblicò la prima traduzione italiana degli elementi di Euclide e portò avanti anche alcuni studi di balistica.
Cos'è il famoso triangolo che porta il suo nome?
Il triangolo di Tartaglia è tecnicamente una disposizione geometrica a forma di triangolo dei coefficienti binomiali, cioè dei coefficienti dello sviluppo del binomio A più B, elevato ad una qualsiasi potenza. Si è scoperto che in effetti però Tartaglia non ha inventato o scoperto nulla di nuovo, poiché il triangolo era già stato disegnato da un matematico cinese addirittura già nel 1303.
Come è costruito il triangolo?
Nel triangolo ogni numero è la somma dei due numeri superiori, cioè la somma di due elementi adiacenti della riga precedente.
A cosa serve? Cioè, alla fine, quali sono le applicazioni del triangolo di Tartaglia?
L'applicazione principale del triangolo è nello sviluppo delle potenze di un binomio. Se ad esempio si vuole scrivere lo sviluppo di A più B elevato alla quarta, è sufficiente andare alla quinta riga del triangolo di Tartaglia per trovare i coefficienti del polinomio risultante.
Per quanto riguarda invece la risoluzione dell'equazione cubica, era già conosciuta o Tartaglia vi arrivò per primo?
Non proprio. Il primo matematico che arrivò ad una formula per la risoluzione fu Scipione Dalferro nel 1505. A quel tempo però era prassi che i matematici custodissero gelosamente le proprie scoperte, oppure le rendessero note soltanto ad una cerchia ristretta di amici o di allievi, oppure che omettessero di pubblicare parte della dimostrazione delle loro scoperte, o addirittura che non la pubblicassero affatto.
Dalferro quindi non pubblicò la propria scoperta?
No, non la pubblicò, non pubblicò la formula risolutiva, ma la lasciò ad un suo allievo fidato ma non molto geniale, Antonio Maria del Fiore, che dopo pochi anni cominciò a vantarsi della propria capacità di risolvere le equazioni cubiche, e la voce di questa sua capacità si diffuse molto in fretta.
Quindi la voce arrivò anche alle orecchie di Tartaglia?
Sì, lo stimolò ad impegnarsi nella risoluzione dell'equazione cubica. Tartaglia, in maniera indipendente, riscoprì la formula di Dalferro nel febbraio del 1535.
Come la prese l'allievo di Dalferro, del Fiore?
Sfidò Tartaglia, organizzando un cartello di matematica di sfida. La disfida era un evento pubblico in cui ciascuno degli sfidanti sottoponeva all'altro problemi di vario tipo, depositandoli da un notaio e distribuendoli a testimoni. Il vincitore veniva deciso da dei giudici scelti di comune accordo.
Come andò a finire la sfida?
Tartaglia risolse tutti i problemi posti da Fiore in 2 ore, mentre questi non ne risolse alcuno fra quelli proposti da Tartaglia. Inutile dire che la disfida si concluse quindi con un pieno successo di Tartaglia.
Quindi Tartaglia aveva definitivamente risolto il problema?
Non proprio. Il suo successo contro Fiore ebbe larga risonanza e Tartaglia fu oggetto di attenzioni da parte di Gerolamo Cardano, che nel marzo del 1539 lo invitò a Milano con la vaga promessa di fargli incontrare un mecenate e si fece confidare la famosa formula, giurando solennemente che non avrebbe parlato ad alcuno.
Ma cosa convinse Tartaglia a rivelare la formula?
Probabilmente Tartaglia si era mosso da Venezia con la speranza che, confidando la formula a Cardano, avrebbe potuto ottenere un qualche introduzione nel mondo accademico milanese, che invece purtroppo non ottenne affatto.
Quindi a questo punto Cardano è in possesso della formula?
Sì, ma per la promessa fatta a Tartaglia non la può rivelare. Tartaglia intanto però non si decideva a pubblicare i suoi risultati e Cardano, con l'aiuto del suo allievo Ludovico Ferrari, scoprì da alcune carte che erano in possesso del genero di Dalferro che la formula era stata inventata anche da quest'ultimo.
Quindi possiamo dire che si ritenesse libero dalla promessa fatta a Tartaglia?
Certo, si ritenne libero dalla promessa fatta e si decise a pubblicare i suoi risultati nel 1545, anche se sapeva benissimo che così facendo avrebbe suscitato le ire di Tartaglia, così come di fatto avvenne.
Come reagì quindi Tartaglia a questa sorta di tradimento?
Nel 1546 Tartaglia pubblicò la sua opera Quesiti et Invenzioni diverse, dove con parole offensive verso Cardano denunciava la violazione del giuramento. A questo punto Ferrari, l'allievo di Cardano, si schierò in difesa di quest'ultimo, lanciando il primo cartello di sfida contro Tartaglia, seguito da altri 5 nel giro di 2 anni.
Tartaglia vince anche queste sfide?
No, per le sue difficoltà di parola egli intendeva disputare per iscritto, mentre Ferrari insisteva per uno scontro verbale e per tenere la disputa a Milano, dove lui poteva contare su amicizie e conoscenze. L'ultimo scontro si concluse il 10 agosto del 1548. A Tartaglia non fu permesso di esporre le proprie ragioni e per questo motivo il giorno seguente ritornò a Brescia, dove si era trasferito da poco.
A questo punto quindi Tartaglia cosa decide di fare?
Tartaglia era uscito clamorosamente sconfitto dallo scontro, ma poco dopo gli capitò qualcosa di anche peggiore. Infatti perse il lavoro a Brescia e si trovò in gravi difficoltà finanziarie, quindi dovette far ritorno definitivamente a Venezia, dove rimarrà poi fino alla morte.